che dal punto di vista teologico, scientifico e morale è necessario considerare il male come anche come agente personale dotato di personalità secondo la dottrina cattolica. Non sono riuscito a capirlo perché, però mi è venuta una considerazione. E escludiamo le catastrofi naturali, escludiamo le malattie fisiche e mentali, anche le malattie mentali, perché nelle voci dello schizofrenico ci sono i diavoli, ma lì non è che agisce il diavolo come persona. È necessario considerare il diavolo come agente personale perché c'è questa problematica. Il male, l'aggressività che subisci, che tu subisci come persona, non ti viene dalle istituzioni, da enti astratti, ti viene da soggetti personali, gli esseri umani. E quindi c'è un concorso, un parallelo tra la persona che ha un'inclinazione diabolica, perfida, sadica, e la pulsione che lo spinge ad agire così. Questa pulsione la puoi dire, puoi definire una pulsione, una tensione, ma siccome che chi la subisce, cioè la persona perfida, diabolica, che fa il male, la persona malvagia, siccome che questa persona qua è una persona, si può pensare che la tensione che lui subisce, cioè il male come causa, sia anch'esso personale. Quindi un concorso tra la personalità del soggetto che fa il male e la pulsione maligna che lo controlla, dotata anch'essa di personalità. Ecco, mi è venuta in mente questa considerazione, perché da tempo io non riuscivo a capire perché è necessario pensare ai tranelli del diavolo. Ah, è il diavolo. Basta pensare a una pulsione generica, a una pulsione di morte, basta pensare a una concezione tipo sì, la persona è malvagia perché ha una tensione negativa, poi ci mette del suo, la sua intelligenza, eccetera, eccetera. Ora invece si è capito che questa tensione è dotata di personalità, il diavolo come persona, perché c'è un concorso tra le due personalità. Nel senso che se la persona è orientata al male ed è una persona, la tensione che la orienta al male anch'essa è persona. Quindi la morale della favola è questa. La morale della favola è questa. Se tu ti trovi in scacco per azione di persone che tendono inganni, tranelli, scherzi dotati di malvagità, per esempio complotti, cospirazioni, ecco, no? Se tu ti senti circondato da tutto questo, puoi ben capire che non sono solo gli uomini che ti fanno del male, ma c'è di mezzo il diavolo. Allora mi chiedevo, è proprio necessario introdurre l'ipotesi del diavolo? Sì, si può introdurre proprio perché c'è questo concorso per il fatto che queste persone, gli uomini, sono malvagi, e quindi la tensione che si subiscono al loro interno, che li porta ad essere malvagi, è anch'essa dotata di personalità, il tranello del diavolo. C'è appunto un limite nell'analisi, che è una problematica che mi tiro avanti da molto tempo, e cioè l'intelligenza del diavolo, le caratteristiche. E possiamo analizzarle qui perché il tema è generale, no? Si parla qui del diavolo. È necessario considerare il male anche come agente personale, uguale il diavolo, secondo la dottrina cattolica. Allora, ci sono diverse considerazioni da fare, no? Ci sono anche critiche. Per esempio, i diavoli dicono a Gesù: noi sappiamo chi sei tu, quindi il diavolo sa che Dio esiste. Ma Lucifero, prima di cadere e di trasformarsi in Satana, in Eden, Lucifero, non ancora caduto, non quello che tenta Adamo ed Eva, quello è già caduto. Nell'Episteme si parla di due cadute di Lucifero. Lucifero, il principe degli angeli, prima di cadere, prima di fare la guerra, quando ancora era un essere perfetto, domandiamoci, sapeva che Dio esiste? L'episteme ha introdotto ipotesi che dicono che la sua intelligenza, il suo sistema di pensiero, era il neoparmenidismo. Cioè, lui può cascarci, e quindi cadere, perché non sa che Dio esiste. Perché, cioè, quando cade, il diavolo sa che Dio esiste, ma prima non poteva sapere che Dio esiste. Non poteva sapere che Dio esiste. Perché se si sa che Dio esiste, non vai a fare l'azione di Lucifero, di invidiare lo Spirito Santo e di tentare di sostituirti a Dio. Cioè, gli uomini fanno il male perché dubitano di Dio, e c'è chi fa il male anche senza dubitare di Dio, ma come poteva Lucifero fare quell'azione temeraria sapendo che Dio esiste? Perché per definizione, in base alle episteme, tu non puoi sostituirti a Dio, nel senso che non ce la fai a sostituirti a Dio. L'azione di Lucifero doveva agire in un contesto generale di dubbio di Dio, equivalente a una doppia analisi davanti al frutto proibito, alla mela, che vale anche per Lucifero, che fuori di metafora è la fonte energetica, cioè quella cosa che tu vuoi incorporare per potenziarti. Allora, è una forma della tecnica. Allora, no? Da un lato io dubito che esista Dio o le sue caratteristiche, dubito. Dall'altro mi trovo davanti alla fonte energetica e alla possibilità di sostituirmi a Dio, di essere io stesso Dio, e quindi io dico, se dubito di Dio e se penso o fede che potrei trasformarmi in Dio, ci provo a fare questa cosa, anche se sono stato ammonito di non farlo. Se invece avessi la certezza che Dio esiste e so che quindi Dio ha le sue caratteristiche, so che non ci si può sostituire a Dio e quindi non vado a tentare questa azione. Anche questa analisi può essere criticata, anche colui che sa che Dio esiste commette peccato. Poi la conseguenza di questa analisi è che Adamo ed Eva in Eden dubitavano di Dio. Cioè, Dio conduce Adamo verso Eva, Dio conduce Adamo a dare i nomi alle cose, Dio conduce Adamo a fare questo, a fare quello, eccetera, e poi gli dice ad Adamo non mangiare di questo frutto, ma la consapevolezza che Adamo ha di Dio è una consapevolezza inconscia. Sì, tu sei Dio, sei il mio creatore, ma io non so chi sei tu. Sì, tu dici di essere Dio, ma io non so che cos'è un Dio. E poi, dubito di Dio? Nessun problema, perché io non so neanche se ho bisogno di Dio. Sono in Eden, sono eterno, sono immortale. Dopo perde l'immortalità, ma intanto non è caduto, e non essendo caduto è sufficiente, e quindi è autosufficiente, quindi può fare a meno di Dio. Ecco, sappiamo nell'episteme che la caduta di Adamo è funzionale a far sì che lui possa, debba avere bisogno di Dio, e allora nel bisogno di Dio, Dio come tappabuchi, nasce l'autentico sentimento di Dio, un sentimento strumentale, ma che così consente ad Adamo di cercare in qualche modo Dio, come si cerca il pane, il cibo, la ricerca della salvezza, e poi la conoscenza di Dio, come avviene negli uomini dopo la caduta. Ecco, questo insieme di considerazioni per dire che il diavolo sa che Dio esiste, ma in Eden non sapeva di Dio. Quindi la caduta e la sua trasformazione in Satana l'hanno reso sapiente. E allora la problematica è la seguente. Se il diavolo tenta gli uomini, quanto è grande la consapevolezza del diavolo? Se diavolo sa che Dio esiste, quanto è grande la sapienza assoluta del diavolo? Il diavolo ha suggerito a Severino il neoparmenidismo? Il diavolo suggerisce agli uomini il sapere assoluto? E facciamo attenzione, il diavolo concorre alla salvezza, Mediugori, e facciamo sappiamo la raffinatezza, no? La mente raffinata dell'episteme, che dice che una volta il diavolo allontanava gli uomini da Dio, adesso con Mediugori il diavolo porta gli uomini a Dio. Sappiamolo il giochetto, no? Cioè inganna gli uomini, tanto Dio non esiste, aspetta che li converto, e così ci si fa la risatina dietro, no? I frutti buoni da albero cattivo. Il clero deve affinare la sua intelligenza. Anche chi produce frutti buoni può essere un diavolo. E allora, no? È convinto che Dio non esiste. Se io sono ateo e voglio prendere in giro l'uomo, lo porto a messa. E il valore salvifico è assicurato, ma l'azione è stata compiuta da un ateo. E perché l'ha fatto? Albero cattivo e frutti buoni? Perché se lui è ateo, potrà dire l'ho portato a messa, cioè l'ho preso in giro e l'ho ingannato. In questo modo l'ateo inganna se stesso, ma non sa di ingannare se stesso perché è convinto che Dio non esiste. Porta l'uomo a messa e così si fa la risatina. Questo Mediugori. Allora, no? Praticamente il discorso è questo. Conosce il diavolo la steleologia? Conosce il diavolo l'episteme? Il diavolo usa la parapsicologia, quindi suggerisce l'abbattimento delle torri gemelle, ma il diavolo conosce il futuro? Conosce anche che tramonterà per sempre il potere del diavolo sugli uomini? Conosce anche che la sua azione cesserà per sempre? Cioè, quanto è grande la consapevolezza del diavolo? Speculativa, di inganni, il potere sulla storia, i misfatti, cioè ecco, no? È sì un ente personale, ma agisce sull'uomo come una semplice influenza o è capace di costruire pensieri e pianificare pensieri? Quindi queste sono questioni sul diavolo, sul suo potere, sul suo modo di ragionare, sulla sua capacità di ragionare, sulla sua intrinseca intelligenza, se è in grado di elaborare un pensiero ordinato o se è puro caos e si serve dell'intelligenza degli uomini orientandola al male, per cui il pensiero ordinato, l'abbattimento delle torri gemelle, è un pensiero dell'uomo orientato al male dal diavolo, ma il pensiero è dell'uomo, perché in sé il diavolo sarebbe caos e non riuscirebbe a costruire un pensiero ordinato. Queste sono tesi, queste ipotesi di lavoro dell'episodio.